in diretta da Radio Missione Francescana, è Angela che vi parla. In studio con me stamattina Monsignor Luigi Panighetti, prevosto di Varese, e il professor Giampaolo Cottini che lo intervisterà. Di che cosa parliamo? Del Natale. Sicuramente Monsignor Panighetti farà gli auguri alla città. Che cosa possiamo dire a questa città di Varese? Quest'ultima nevicata, diciamo che la neve ci ha quasi travolto e avvolto, però con Natale è entrata nel mondo una realtà nuova, una nuova presenza. Che cosa vuol dire tutto questo per i cittadini di Varese, per i cristiani di Varese? Questa certezza dell'incarnazione di Cristo che è diventata, si è compiuta, è diventata qualcosa di vero, non è solamente un'apparenza, ma è una certezza. E allora ringrazio davvero di cuore Monsignor Panighetti per la sua presenza. Grazie.
Grazie a voi dell'invito e naturalmente buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori.
Giampaolo lo intervisterà adesso.
Buongiorno.
Ecco, cercheremo proprio di capire. Vi ricordo che siamo in diretta 0332 26 42 66. Se qualcuno volesse fare qualche domanda a Monsignor Panighetti, ben felice di rispondere. Bene, subito musica e poi entriamo nel merito e facciamo questa intervista.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
He doesn't care if it's ten below. He's sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow.
Let it snow.
Ooh-wee, goes the star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow.
I don't care.
Weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow,
let it snow.
When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Siamo in studio con Monsignor Luigi Panighetti, prevosto di Varese, e, perché l'abbiamo invitato, evidentemente siamo nell'Avvento, c'è il Natale alle porte. Che cosa ci dirà il prevosto, che cosa vuol dire il prevosto alla città? Lo intervisterà Giampaolo Cottini. Allora lascio a te la parola.
Ma c'è un'antica pubblicità che diceva che quando il Natale arriva, arriva, cioè ci sorprende. Passano i mesi, passa un anno e siamo di nuovo a Natale. Allora, prima di parlare del Natale a Varese, mi piaceva che Don Luigi riprendesse un po' il senso complessivo di questa festa, che tra l'altro è ancora una festa universale, penso di poterlo dire, nonostante che così, il diffondersi di tante religioni, il diffondersi di tante esperienze diverse, sembra far pensare più a un pluralismo di feste religiose. Eppure perché ancora oggi il Natale esercita un fascino, esercita un'attrattiva, che lo rende senz'altro significativo e forse ancora più radicato in un certo senso che altre feste dell'orizzonte mondiale, dell'orizzonte interreligioso. Allora la domanda è: che cos'è il Natale oggi per noi? Ha ancora senso celebrarlo? Non con un'orgogliosa certezza, quasi fatta pesare ad altri, di una superiorità, ma certamente con un valore specifico che dobbiamo riscoprire continuamente. E partirei da qui.
Sì, direi che la domanda è certamente molto pertinente e mi pare che si presti a queste annotazioni molto semplici. Certamente per il credente, per il cristiano, il Natale è lo stravolgimento della logica dal punto di vista proprio di ciò che accade, perché è il fatto dell'incarnazione e per noi è semplicemente impensabile che Dio si faccia uomo, che Dio si faccia uno di noi. È un concetto che non riusciamo neanche forse a immaginare, ecco, però questo è ciò che è avvenuto e il cristiano sa che questo è un punto di partenza estremamente significativo. Dice proprio di questa vicinanza di Dio all'uomo e di questa volontà che Dio ha di farsi compagno di strada, compagno di viaggio di ogni uomo. Quindi il cristiano apprezza e giustamente sottolinea la assoluta, potremmo dire, illogicità di ciò che stiamo dicendo. Dio si fa uomo, il tutto diventa appunto un frammento nell'umanità. Ma questo di fatto è un tema che, quello del Natale intendo, è un tema che certamente ha a che fare anche con chi non ha forse questo aggancio di fede immediato, perché alla fin fine è un Natale, è il Natale una festa che noi riconosciamo come nostra in quanto partecipi della stessa natura umana, la stessa famiglia di Nazareth ci richiama le nostre famiglie, lo stesso bambino Gesù ci richiama i nostri piccoli, è quasi naturale che da noi sgorghi un sentimento di tenerezza, di vicinanza a questa famiglia che tanti anni fa ha vissuto una vicenda del tutto particolare, non trovava alloggio per il bambino che doveva nascere, era in una situazione di disagio oggettivo per via del censimento imperiale, eccetera. Quindi penso che al di là della dimensione propriamente di fede, che evidentemente fa da perno rispetto a ciò che stiamo celebreremo, di cui stiamo parlando, c'è una dimensione propriamente umana, c'è un profilo propriamente umano che può essere apprezzato, direi, proprio indistintamente da tutti. E questo forse appunto risponde a quella domanda circa un riconoscimento di questa festa come davvero generale, universale, che va al di là forse anche proprio dell'adesione specifica e dichiarata alla fede cristiana. In questo senso mi pare che alcune polemiche degli anni passati circa anche i presepi piuttosto cose di questo genere fossero abbastanza strumentali, perché mi pare proprio che il discorso è un altro. Apprezziamo una umanità insita in questa festa che riguarda ciascuno di noi, che coinvolge ciascuno di noi nella propria situazione. Evidentemente c'è un valore aggiunto che appartiene al cristiano, al credente, un valore aggiunto che è da scoprire. Ecco, poi rispetto alla prima osservazione, è vero che il Natale è una festa attesa, perché il 25 di dicembre è segnato in rosso in tutti i calendari, ma da questo punto di vista il credente sa che ogni Natale è una novità, perché in ogni Natale noi riviviamo il mistero di Dio che si incarna e viene nella mia vita, che ha qualcosa da dire alla mia vita oggi in questa situazione specifica nella quale io mi trovo, che ha da dire qualcosa a me oggi nel mio cammino umano, spirituale, personale, relazionale. Quindi direi che nonostante il 25 di dicembre sia segnato in rosso su tutti i calendari e noi lo sappiamo da sempre, lo sappiamo anche per gli anni prossimi, il Natale è da riscoprire nella sua sorpresa per ciascuno di noi ogni volta che noi lo celebriamo.
Sì, questo Natale che è come diceva San Paolo, scandalo per i giudei e follia per i greci. C'è un qualcosa di impensabile, di impensato. Eppure l'uomo tende a immaginare Dio, tende a farsi un'immagine, una figura, una raffigurazione, una simbologia del divino. Mi pare che però la cosa fondamentale è che il Natale si pone come un fatto nella storia. Cosa vuol dire allora oggi riconoscerlo? Qual è l'atteggiamento che possiamo e dobbiamo avere noi per essere un po' come i pastori che accorsero l'annuncio dell'angelo? Cosa ci è chiesto oggi? Soprattutto di risvegliare l'attesa, mi sembra, di risvegliare un'attenzione. È possibile oggi?
Sì.
Essere ancora attenti, aperti a questo fatto.
Io penso che sia possibile e peraltro penso che sia anche necessario. L'allusione a cui lei si riferiva nella domanda, cioè il riconoscere Dio in Cristo, di fatto se la deve vedere nella storia con tanti segmenti della storia divinizzati. Anche in tempi recenti, non so, l'Ottocento ha divinizzato la scienza piuttosto che oggi ci sono anche altre forme di, come dire, di divinizzazioni che potrebbero essere semplicemente il consumismo piuttosto che altri idoli che abbiamo tranquillamente tra noi e con i quali ci dobbiamo vedere. Ecco, a me pare che il rischio di divinizzare un particolare e di negare invece la divinità di Dio che si fa uomo in Gesù di Nazareth, questo è un rischio che la storia ha sempre percorso, con la quale si è sempre confrontata. Forse oggi più che mai, in un tempo così frammentato e così anche difficile, è necessario invece riconoscere che Dio davvero si è mostrato in questo fatto, nel fatto di Gesù che nasce nell'umanità, per l'umanità, e propone il suo progetto all'umanità. E il progetto di Gesù all'umanità, il progetto di Gesù per l'umanità è che l'umanità sia fino in fondo se stessa, cioè risponda pienamente a ciò che Dio vuole, che è sostanzialmente l'amore, la comunione, la fraternità, la condivisione, la solidarietà. Ora, noi comprendiamo come tutti i vari idoli in realtà non sono fatti nella logica di questa prospettiva di amore e di comunione e di unità, ma sono al massimo nella logica invece di una frammentazione, di una contrapposizione, di una spaccatura dell'uomo in se stesso e tra gli uomini. Ecco, io penso che in questo nostro tempo noi abbiamo molto bisogno di attendere e di sottolineare il valore del Natale come momento invece originario della nostra umanità, cioè come Gesù che viene per indicarci la strada davvero per compiere ciò che siamo come uomini singoli e a livello comunitario. E penso che questa sia un'esigenza che l'umanità non può mai dare per scontato e di cui abbiamo sempre bisogno, forse oggi più di ieri.
Credo che se Dio ha destato questa attesa, lo ha fatto perché per compierla questa attesa, no? Perché in qualche modo ogni uomo ne venga soddisfatto, no?
Certo.
Ecco, e quindi, come dire, è giusto questa attesa, perché è tutta la vita un'attesa, no, Don Luigi?
È questa attesa esattamente nel rapporto con Cristo, che è la pienezza dell'umanità e la pienezza, la totalità dell'attesa. Questa attesa dell'uomo nel rapporto con Cristo può trovare delle risposte adeguate. Dove però, ci tengo a sottolineare, risposte adeguate non significa ricette già pronte, perché comunque la risposta totalizzante che è Cristo non significa che all'uomo non competa il compito di una ricerca, non competa il compito di un continuo approfondimento su di sé circa le ragioni del proprio essere, del proprio vivere, del proprio agire, dei propri obiettivi. Quindi il dire che Cristo è la risposta alle nostre domande non vuol dire che le domande sono già tutte belle che scritte e abbiamo una ricetta già pronta, vuol dire che noi ci mettiamo in cammino verso di Lui per scoprire noi stessi, le nostre relazioni, il senso della nostra esistenza, gli obiettivi ai quali vogliamo giungere.
Bene, ma credo che il Signore è sempre fedele, questo mi consola.
Non,
no?
Ci abbandona mai.
Ecco, sentiamo questa bellissima musica d'Este Fidelis.
Adeste fidelis, pleti triumphantes, venite, venite in Bethlehem. Iacto fidelis, regem angelorum, venite adoremus,
con noi in studio Monsignor Luigi Panighetti. Stiamo parlando del Natale, del Signore che viene. Giampaolo.
Ma questo Natale che è diventata una festa universale, tanto da dividere addirittura la storia in due grandi tronconi, in due grandi segmenti, prima di Cristo e dopo Cristo. Che cosa può dire oggi l'uomo laico? Cioè, come fa l'uomo laico a percepirlo non solo come una festa del consumo, una festa
dell'inverno, ecco, festa d'inverno,
sì,
abbiamo negli
spesso
Stati Uniti.
Visto come la festa dell'inverno, il solstizio d'inverno, come d'altra parte fu per la scelta del 25 dicembre, certo, per indicare quasi simbolicamente il sole che sorge con Cristo. Ma oggi l'uomo laico, l'uomo che non crede, l'uomo che crede solo in se stesso, l'uomo che è onnipotente, o si crede tale, l'uomo che vive di tecnologia, vive di risultati immediati, schiaccia un bottone e capita subito quello che tu desideravi capitasse. Questo uomo, a questo uomo che cosa può dire il Natale? Questa attesa che, come si diceva, se è suscitata da Dio deve trovare una risposta. Io non posso suscitare dei desideri per poi deluderli. Ma cosa desideriamo davvero? Non è forse che Natale ci obbliga a fare un po' un esame di coscienza su questo?
Sì, io penso che anche all'uomo di oggi, magari non così convinto della fede o addirittura non credente, il Natale abbia comunque qualcosa da dire. Penso che la questione si ponga in realtà non tanto tra il non credente e il credente, ma tra l'uomo che è disponibile con libertà di cuore a guardare questo fatto storico e le sue conseguenze, e all'uomo invece che in qualche modo già ritiene di avere già compiuto tutto il suo percorso di domande e di risposte. Io penso che il grande bivio sia a questo livello, perché se l'uomo anche non così convinto della fede o addirittura non credente, però con libertà di spirito guarda questo evento, penso che ne possa trarre comunque delle profonde riflessioni. Questo evidentemente non significherà in maniera troppo automatica un'adesione di fede a Cristo, Redentore dell'uomo, Figlio di Dio, ma certamente significa comunque una serie di considerazioni di stampo propriamente squisitamente umano che possono in ogni caso aiutare il cammino personale di ciascuno. Quindi direi che la festa del Natale, festa della fede, è anche festa della riflessione, del pensiero dell'uomo anche che non ha, ritiene di non avere la fede, perché è una festa che obbliga a una serie di considerazioni circa la propria qualità umana, circa la propria relazionalità, circa lo sguardo sulla realtà, che in ogni caso diventa un beneficio per chiunque faccia una riflessione, un approfondimento di questo tipo. Quindi penso che Natale oggi abbia ancora molto da dire a credenti e non credenti.
Mi sembra importante questo, perché io rimango sempre colpito da una considerazione: Cristo ha provato tutto l'umano, ha sperimentato talmente tutto l'umano da accettare di incarnarsi, da accettare di prendere un corpo umano che non è un'idea del corpo, ma è proprio il corpo. Allora mi chiedevo, oggi la nostra umanità è ancora capace di assumere tutto l'insieme dell'umano? E verrei subito su questo un po' a parlare anche della nostra città. Come Varese aspetta questo evento, aspetta questo mistero che si compie? Quale può essere un atteggiamento non pietistico, non sentimentale puramente, per vivere questo fatto?
Sì, io penso che la nostra città da questo punto di vista debba fare tesoro appunto del Natale, sia secondo le logiche che accennavo prima per credenti e non credenti, sia anche nel rinnovato impegno di un lavoro comune che migliori la convivenza nella nostra città. Mi viene in mente il discorso che l'arcivescovo ha fatto il 6 di dicembre scorso, certo, come tradizione alla vigilia di Sant'Ambrogio, il discorso alla città di Milano e all'intera diocesi, dove lui ha espresso nei primi paragrafi del suo discorso un ringraziamento a tutti coloro che operano, dai vigili urbani piuttosto che alle istituzioni, piuttosto che tutta una serie di altre,
gli spazzini anche,
una serie di altri soggetti che nelle nostre città, e quindi direi nella nostra città di Varese, operano. Ecco, questo ingresso nel suo discorso in maniera così semplice ma così significativa, di ringraziare tutti coloro che operano nella propria città, e quindi noi potremmo dire tutti coloro che operano a beneficio di tutti nella nostra città, ecco, questo mi pare che sia il segnale del fatto che le nostre città, e quindi la nostra Varese, ha bisogno davvero di tutti. Ha bisogno di tutti, perché ciascuno faccia per quello che compete a lui la propria parte in maniera estremamente proficua, responsabile e altruista. Penso che con queste caratteristiche allora davvero la nostra città può assumere un volto ancora più umano. Io ricordo che fin dal mio primo ingresso in questa città definì Varese una città a misura d'uomo. Ne sono tuttora molto convinto, ma può diventare ancora più a misura d'uomo nella misura in cui davvero ciascuno fa bene il proprio compito dentro in un contesto appunto collettivo, comunitario, in cui sa che il proprio lavoro, anche se particolare, specifico, evidentemente limitato, perché ciascuno di noi ha un compito particolare limitato che gli tocca, ecco, tutto questo certamente ha un riverbero, una ricaduta positiva sull'intera comunità. Io penso che il Natale possa essere per la nostra città il punto di ripartenza per una consapevolezza di una umanità che condividiamo e alla quale siamo tutti chiamati a contribuire per quello che riguarda il nostro compito e la nostra responsabilità. E io vorrei davvero che con questo Natale la nostra città si sentisse di più una comunità di persone che sono tra loro legate da vincoli di responsabilità.
L'Arcivescovo ha parlato di un'alleanza.
Sì, ha parlato di un'alleanza, esatto.
Cosa vuol dire questa alleanza? Quali ne sono i termini, quali sono le possibilità che offre questa alleanza?
Un'alleanza, secondo me, che da una parte riconosca come il compito di ciascuno sia importante per appunto un bene collettivo. Dall'altra parte che dica anche come di fatto noi dobbiamo anche immaginare di forse rivedere alcuni modi con i quali noi ci relazioniamo, ci rapportiamo. Non per niente in quello stesso discorso l'Arcivescovo parla di buon vicinato, insomma da quasi le regole del buon vicinato, quasi a dire che non dobbiamo immaginare che pregiudizialmente l'altro sia opposto o nemico o avversario di ciascuno di noi, ma al contrario dovremmo, penso, partire con un presupposto positivo che l'altro appunto è persona con la quale noi dobbiamo instaurare rapporti di buon vicinato, cioè legami nuovi e costruttivi.
Non si tratta, mi pare, di un galateo dei buoni rapporti. Quando pensiamo al buon vicinato pensiamo al condominio dove non si litiga, o a due case confinanti dove si cerca di superare appunto le dialettiche di confine. Cosa vuol dire però questo buon vicinato, che mi pare riprenda da una parte il concetto del Cardinale Scola di amicizia civica e dall'altra recuperi un po' quella che è la concezione classica del cristianesimo della comunità, dei rapporti e delle relazioni. Lei vede qualche segno di questo possibile sviluppo di alleanza tra le forze, di alleanza tra i vari soggetti presenti in città oggi?
Sì, buon vicinato certamente non è semplicemente questione di galateo, anche se sarebbe opportuno ricordare che la buona educazione andrebbe sempre comunque applicata.
Non guasta mai.
Non guasta mai, quindi tutti dobbiamo invitarci a essere dentro in questa logica di una buona educazione. Ma mi pare che appunto questo messaggio circa il buon vicinato, il contenuto del buon vicinato va da cose molto semplici che possono essere anche appunto il saluto, una cordialità, un'attenzione anche su aspetti molto quotidiani, direi di vita ordinaria, fino ad arrivare magari invece anche a immaginare qualche tipo di scelta più articolata. L'arcivescovo faceva l'esempio delle decime, cioè il fatto che ciascuno di noi possa dopo un certo tipo di beneficio magari anche restituire una parte di questo beneficio ad altri, ma per quello che riguarda per esempio la nostra città io penso che le comunità cristiane con la lettera che hanno pubblicato nei mesi scorsi lanciano un po' una proposta. La proposta è quella di confrontarsi da punti di vista anche molto diversi su temi qualificanti della nostra città, proprio in ordine a un migliore assetto della nostra città, e su questo evidentemente sono convocati tutti, cioè tutti coloro che percepiscono che è importante dare il proprio contributo su alcuni temi, è bene che lo facciano. Ecco, da questo punto di vista noi avremo in questi primi mesi dell'anno due appuntamenti significativi, uno sul volto della città e uno sul tema del lavoro. Sono due temi che penso possano davvero vedere il concorso di tante persone che non solo si interessano di questi temi, ma dicono anche la loro posizione su questi temi, proprio nel tentativo di aiutarci anche a meglio definire questo volto di città e di città che lavora. Naturalmente noi speriamo anche che in prospettiva le eventuali risultanze un po' di questi confronti siano anche adeguatamente tenuti in conto da chi ha poi l'autorità di decidere, quindi dalle autorità e dalle istituzioni della nostra città.
Possiamo fare una pausa musicale e poi concludiamo poi l'intervista con il signor Luigi Perenghetti. Davvero grazie Don Luigi per questa sua presenza in radio, per ciò che sta dicendo a noi, ai nostri radioascoltatori, ma alla città di Varese. Continuo questa conversazione anche con Giampaolo Cottini, che lo sta intervistando, no?
Perché... Ma più che intervistare, dobbiamo dire che queste sono delle conversazioni, cioè una modalità per cercare insieme un nuovo volto di sé e della città. Allora, cosa è possibile fare in Varese perché questo avvenga? Quali potrebbero essere le conseguenze della lettera alla città, che non è solo un proclama, ma vuole essere una proposta di metodo? In altri termini, mi viene da pensare che il metodo del Natale, cioè il metodo della relazione, della nascita, il sorgere di qualcosa di nuovo debba essere anche il metodo della nostra normale convivenza.
Certo.
Cosa stiamo facendo, Larissa?
Sì.
Cosa si sta muovendo?
Allora, è evidente che a fronte appunto della pubblicazione della lettera alla città che le comunità cristiane hanno rivolto a tutti nello scorso mese di maggio, ci sono stati alcuni passi che stiamo ulteriormente maturando e sviluppando. Mi pare che al momento attuale il percorso potrebbe essere distinto in su due binari. Uno è il binario rappresentato da qualche momento pubblico in cui appunto c'è un confronto su temi di rilevanza abbastanza complessiva da parte di persone che in ogni caso hanno a loro volta già compiuto una serie di riflessioni in merito. E accennavo prima, i due temi dei prossimi mesi saranno quelli del volto della città e il tema del lavoro. Questo è un binario che penso sia utile perché dà la possibilità a tutti, se non altro, di poter ascoltare e di interloquire con figure che su questi temi hanno avuto già la possibilità di compiere delle riflessioni di un certo spessore. L'altro binario però, che mi pare altrettanto importante e forse ancora più significativo, è il tentativo che si è cominciato in queste ultime settimane di prendere contatti con vari gruppi di persone, categorie piuttosto che appunto interessati di vario tipo, che possono insieme aiutare ad affrontare, a ragionare, a riflettere su queste tematiche così importanti, su queste questioni. Di fatto ci sta sotto l'idea appunto di fare rete, di entrare in relazione, quindi l'immagine del Natale come relazione mi piace molto e penso davvero che possa essere un metodo che dobbiamo sempre di più come dire, fare nostro. Certamente questo chiede anche notevoli fatica, notevole tempo, quindi immagino che nessuno di noi possa pensare risultati a breve termine, però nella misura in cui questa rete di relazioni si dovesse ampliare, non solo noi permettiamo alle persone di come dire, confrontarsi e di aprire dei dialoghi tra di loro, ma permettiamo forse anche a categorie di persone di poter davvero meglio formulare e ipotizzare magari qualche tipo anche di percorso o di obiettivo da raggiungere. Quindi mi pare che il confronto in alcuni momenti specifici e il fare rete su queste tematiche siano due modalità sulle quali stiamo riflettendo e delle quali possiamo, penso, fare buon uso proprio nel tentativo di aggregare di più la città su grandi questioni che la interessano e che la coinvolgono.
In questo senso, che ruolo potrebbe svolgere l'associazionismo, cioè quella realtà di base che la dottrina sociale della Chiesa definisce come corpi intermedi?
Io penso,
soggetti,
sì, penso che appunto, stante il quadro che si è descritto prima, la realtà associazionistica sia assolutamente importante, non solo perché favorisce evidentemente l'aggancio con queste realtà che già sono, che hanno già un loro scopo, che hanno già una loro consistenza, ma perché permette davvero di sviluppare anche all'interno di queste associazioni già costituite un dibattito che può diventare più facile nella misura in cui diventa un dibattito già in qualche maniera destinato a una sintesi che viene poi proposta ad altri. Quindi penso che questa rete tra associazioni e questo lavoro che le associazioni potrebbero o sono invitate a fare al loro interno possa essere una grande ricchezza. Peraltro mi sto sempre più rendendo conto come queste realtà di associazioni di volontariato che spesso hanno proprio questi confini molto aperti, cioè che guardano oltre la loro stessa esistenza, che guardano oltre il loro stesso bisogno, sia una realtà a Varese estremamente diffusa, forse più di quanto non si pensi, e questo secondo me è un bene già di per sé ed è un valore sul quale noi dobbiamo fare leva, proprio perché in qualche modo è già l'inizio di questa città più solidale, di questa città più coesa alla quale stiamo tutti quanti mirando. Di fatto questa, come dire, il seme, ecco, se mi posso esprimere in questo modo, di questa realtà c'è già. Si tratta forse davvero di farlo crescere e di metterlo in relazione con altre situazioni perché ci sia davvero una maggiore coesione.
Credo che qui nel primo passaggio sia l'uscita dall'individualismo, uscita da quella forma di così concezione della vita per cui ognuno fa in fondo i fatti suoi,
certo,
per ritrovare una fraternità, una fratellanza reale. Secondo lei ci sono già dei segni concreti di questo in Varese? Che cosa ha trovato, che cosa ha visto?
Ma la Chiesa anche, soprattutto, che cosa dà in questo senso?
Credo come che la Chiesa accompagna,
si ponga e accompagni tutto questo, i bisogni della città. Ma io credo, e faccio una domanda oltre a quella che Giampaolo ha fatto, ma di fronte alle grandi tematiche, dalla vita, dal fine vita, che cosa può dire la Chiesa adesso? Non vale la pena recuperare anche quello che la dottrina sociale diceva? Cioè, secondo me la gente è un po' sperduta, non sa più a che santo votarsi, a che cosa riferirsi. Cioè, che la Chiesa, ecco, in questo senso possa diventare un punto di riferimento per tutti, no? Un punto autorevole che come dire, che lo sia, perché lo è, no? Ma che venga riconosciuto come tale. Scusami se mi sono intromessa in questo discorso, ma per volare anche alto, no? La gente ha anche bisogno di sapere che cosa fare, no? Rispetto a certe scelte, anche politiche, anche sociali, insomma.
Certo, mi pare che appunto un dato di fatto è la presenza di tantissime realtà che comunque hanno cura anche degli altri, questo sia in campo cattolico che laico. Per quello che riguarda in particolare il campo cattolico, è chiaro che la Chiesa, fedele alla sua, sua tradizione anche a Varese, ha una dimensione caritativa molto significativa, che sostanzialmente è un po' innervata attraverso le varie parrocchie, con alcuni servizi anche, diciamo, più specifici in alcune aree della città, e mi pare che questa presenza caritativa sia assolutamente significativa, chiaramente è da confermare, da ulteriormente rafforzare. Dopodiché ci sono tutta una serie di altri tipi di proposte che la Chiesa intende fare, sta facendo o dovrà fare, proprio rispetto invece a questi temi che sono più di carattere, diciamo così, tra virgolette, sociali. È chiaro che il tema della dottrina sociale della Chiesa, che reputo uno dei temi fondamentali, probabilmente va recuperato e va rilanciato sotto vari fronti. Forse sappiamo che con quest'anno la diocesi ha rilanciato delle scuole sociopolitiche che per quello che riguarda Varese si tengono in specifico a Villa Cagnola di Gazzada, proprio nel tentativo di stimolare a delle riflessioni circa appunto alcuni aspetti particolari della vita sociale di oggi. È evidente che anche il modo di rapportarsi della Chiesa rispetto al mondo sociale deve essere comunque mutato rispetto al passato per tante ragioni, ma questo non significa che non ci debba essere o che non debba essere sufficientemente preciso e puntuale. Ecco, è chiaro che oggi forse dobbiamo anche recuperare un terreno che in qualche maniera abbiamo dato forse un po' per scontato o sul quale non ci siamo più di quel tanto impegnati, e qui devo purtroppo dire però che la questione riguarda molto i laici, perché evidentemente saranno loro e sono loro i protagonisti in questo settore. Quindi noi abbiamo davvero necessità di fare un appello perché i laici cristiani abbiano la pazienza, il coraggio, la forza di riprendere in mano la dottrina sociale della Chiesa e di fare una seria riflessione per declinarla nell'oggi e comprendere quindi oggi come essere cristiani attivi dentro la città, a servizio della città, a partire dalla dottrina fondamentale sociale cristiana, che di fatto è una derivazione del Vangelo.
Questo mi pare un dato estremamente importante, perché dice proprio come il cristiano sia lui, prima persona dentro una storia. Il cristianesimo è qualcosa che riguarda una storia particolare, perché Dio attraverso un fatto particolare si è reso presente come realtà universale.
Beh, allora, credo che quello che tu dicevi e quello che lui diceva sulla questione di creare, il fatto che il Signore viene, dice la promessa di nuovi rapporti, no? Altrimenti come potremmo, come dire, vivere questa attesa, no?
Ecco, è sintomatico che i pastori vanno insieme a Betlemme, cioè non ci va ciascuno per seguire un'intuizione mistica, ma vanno insieme. Andiamo fino a Betlemme a vedere questo grande avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere, dice il Vangelo. E allora mi pare che qui si apra uno spazio bello per tutti. Non so, vuole lasciarci al termine un po' di questa conversazione?
Lasciamo a lui la parola, ha ancora tre minuti per poterci dire e farci gli auguri di Natale.
Vi ringrazio ancora per questa occasione, questa chiacchierata molto piacevole con Angela e con il professor Cottini. Io concludo augurando davvero a ciascuno degli ascoltatori, a tutte le vostre famiglie, un Natale davvero santo, ecco, dove l'augurio del Natale è qualcosa di profondamente sentito. Ecco, forse siamo un po' abituati a dare per scontato che in questo periodo ci dobbiamo fare gli auguri, ma in realtà l'augurio fatto all'altro vuol dire, implica un prendersi cura, ecco, dell'altro. Quindi io davvero vi faccio gli auguri, chiedendo davvero al Signore che possa accompagnare la vostra vita, le vostre famiglie, i vostri impegni, possa sostenere anche voi nell'affronto delle preoccupazioni quotidiane. Stiamo terminando come sacerdoti la benedizione delle famiglie, ci accorgiamo che ci sono situazioni anche di ferite, di qualche volta di vero e proprio dolore, ecco, quindi che il Signore davvero anche con la sua presenza consoli, rafforzi e illumini anche queste situazioni più difficili. E d'altra parte, anche a partire da ciò che si è detto questa mattina, che questo Natale faccia nascere il Signore ulteriormente nella nostra città, cioè permetta alla nostra città di vivere appunto quella coesione sociale, quella cura dell'altro, quella cura del vicino, che non è immischiarsi nella vita degli altri, ma è contribuire perché la vita degli altri possa essere sempre buona e possa essere una vita bella che ciascuno di noi, così come ciascuno di noi desidera. Quindi è in questo senso che ai miei interlocutori qui in studio, ma anche a ciascuno di voi, rinnovo davvero gli auguri per un santo Natale e per un 2018 davvero sereno e fecondo. Buongiorno. Bene, a tutti.
Grazie, il Signore davvero viene e quindi lo stiamo attendendo con impazienza, diciamo. Grazie davvero Don Luigi per quello che ha detto a tutti noi, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, auguri di Buon Natale, ma ci sentiremo ancora mercoledì prossimo. L'intervista sarà poi sul sito di Radio Missione Francescana e potrete riascoltarla. Grazie ancora a tutti voi.
Grazie a tutti.
Grazie, buona giornata.